Questa sera il tema è l'idealismo, il titolo è un po' generico e questo ci consentirà insomma di lavorare con più tranquillità, nel senso che proveremo a dare un'occhiata insomma a questa dottrina filosofica di idealismo, appunto, che ha poi al suo culmine, se guardiamo il processo storico-filosofico, la filosofia di Hegel, di cui oggi non diremo nulla perché poi toccherà a qualcun altro trattare l'argomento. Il tema è l'idealismo, quindi io direi di fare come al solito, di provare a fermarci un momento sulle parole, quindi su questa parola, che definisce il modo in cui la filosofia comincia ad affrontare il tema, appunto il tema più strettamente filosofico. La parola, abbiamo detto, è idealismo, e dietro la parola idealismo c'è il termine idea. Se dovessimo, in una battuta, provare a riassumere il senso dell'idealismo filosofico contemporaneo, dovremmo dire che per l'idealismo contemporaneo la realtà è idea. La realtà è ricondotta integralmente al dominio che cominceremo a chiamare d'ora in poi ideale. Il dominio ideale è il dominio della realtà. E cioè non c'è una realtà al di là dell'idea, perché la realtà non è altro che l'idea che manifesta se stessa. Il manifestarsi della realtà è il manifestarsi dell'idea. Dicevo idealismo contemporaneo, perché l'idealismo non è una dottrina nuova. L'idealismo nasce formalmente con Platone, perché il primo idealista della storia della filosofia è Platone. È Platone che dice che la realtà è l'idea. La realtà è integralmente ricondotta o riconducibile all'idea. E quindi non è Hegel il primo che riduce la realtà all'idea. Ma il modo in cui Hegel riduce la realtà all'idea è un modo, direi, propriamente irriducibile al modo platonico. Anzi, la filosofia di Hegel vuole rappresentare il ribaltamento del platonismo, il superamento del platonismo. O come amava dire Hegel, il toglimento, l'inveramento del platonismo. Cioè si tratta naturalmente di superare Platone, ma superare Platone non significa semplicemente dimenticarlo, tralasciarlo. No, si tratta invece di concretizzare il suo intendimento, appunto, abbiamo detto, di inverarlo. Superare significa inverare, concretizzare quello che in qualche modo Platone ha intravisto, ma ha visto in modo nebuloso, perché all'inizio le cose si vedono in chiaroscuro, poi piano piano le cose si chiariscono. E il legame dell'idealismo, in modo particolare dell'hegelismo di Hegel con Platone, è esplicito se soltanto guardiamo al tema fondamentale del discorso hegeliano, che è la dialettica. E con l'idealismo torna in primo piano, al centro della scena filosofica, la dialettica. E la dialettica è la scienza del filosofo per Platone. L'idealismo riporta in auge il valore filosofico della scienza dialettica. Perché si tratta appunto con Platone di insistere su questo tratto del discorso, e cioè che la realtà deve essere ricondotta all'idea, ma l'idea a cui la realtà va ricondotta è un'idea che vanta una consistenza dialettica. La consistenza ideale è una consistenza di tipo dialettico. Adesso cercheremo anche un po' di capire che cosa questo significa. Ma, come dicevo, se l'idealismo è un percorso, è un tratto della storia della filosofia contemporanea che apre il discorso filosofico contemporaneo, ecco, Hegel rappresenta il culmine di questo tratto. Però prima di Hegel, se dovessimo proprio mettere in sequenza, così fanno i manuali in genere, anche se poi spesso i tre intrecciano la loro attività filosofica. E se dovessimo andare a ritroso, alle spalle di Hegel c'è Schelling e alle spalle di Schelling c'è Fichte. Ma dietro questi tre giganti della filosofia occidentale c'è Kant, che è l'argomento che è stato trattato più di recente in questo corso. Alle spalle c'è Kant. E quindi dovremmo dire qualche cosa sul modo in cui la filosofia comincia a interpretare la filosofia trascendentale di Kant, o quello che già Kant chiamava idealismo trascendentale. Perché quello di Kant è fondamentalmente un idealismo, è già un idealismo, però Kant ci tiene a sottolineare il fatto che il suo è un idealismo di tipo trascendentale. Perché? Perché l'idealismo di Kant è un idealismo che riduce la realtà all'idea solo nella misura in cui l'idea è il modo in cui l'io pensa, costituisce, produce la realtà dell'esperienza. L'idea di Kant è appunto l'orizzonte trascendentale del pensiero che elabora, costituisce, produce l'esperienza. Quindi è vero che la realtà è ideale, è vero che la realtà va ricondotta all'idea. Ma qui l'idea che cos'è? È l'io, il pensiero, l'atto del pensare che appunto amministra in proprio i contenuti che provengono dalla facoltà sensibile. Chi ha seguito le lezioni scorse sa insomma di che cosa stiamo parlando. Perché insomma tra Platone e Kant, tra Platone e l'idealismo contemporaneo, c'è di mezzo la grande stagione della filosofia moderna. E cioè c'è Cartesio, e cioè c'è il tema del soggettivismo. Perché la parola idea, nel contesto moderno della filosofia, si riferisce in primo luogo, in prima battuta, alla rappresentazione mentale. Che cos'è idea per Cartesio e per tutta la tradizione filosofica moderna? È la rappresentazione mentale della realtà, è l'immagine costruita dalla mente, prodotta dalla mente, elaborata dalla mente della realtà. Questa è l'idea. Mentre in Platone l'idea è quella certa realtà più reale di ogni realtà con cui noi abbiamo a che fare, che abita un luogo mitico, l'iperuranio. Le idee stanno in un luogo che oltrepassa la dimensione nella quale noi siamo collocati, le idee stanno al di là della nostra esperienza. Iperuranio vuol dire che stanno sopra il cielo, stanno al di là delle cose che sono visibili attraverso i sensi. In questo luogo mitico stanno le idee e lì è collocata la realtà, perché la realtà è idea, perché tutta quella che noi chiamiamo la realtà, gli orologi, i tavoli, le cose che ci circondano, sono reali nella misura in cui partecipano della vera realtà, imitano la vera realtà e nella misura in cui la vera realtà è presente in esse, cioè negli orologi, nei tavoli, nei letti, nelle cose e così via. Dunque, l'idealismo di Platone è quello che possiamo anche chiamare un idealismo oggettivo. L'idea di cui Platone parla è un oggetto, una cosa. Certo, è una cosa irriducibile a tutte le cose che noi conosciamo. È la cosa in sé, è la realtà in sé per sé di tutto ciò che noi consideriamo reale, che è reale in ragione di quella realtà. Non ci sarebbe il mondo che c'è, non ci sarebbero le cose che ci sono, se non esistesse questa dimensione che poi col tempo è stata detta trascendente, ultramondana, soprasensibile. Sono tutti termini che alludono alla dimensione metafisica. L'idea è il luogo metafisico a partire dal quale noi siamo in grado di rendere ragione di questo mondo. Questo mondo c'è perché c'è un altro mondo di cui questo partecipa. Ecco, l'idea invece di cui comincia a parlare l'idealismo contemporaneo è l'idea che è figlia del soggettivismo moderno, e cioè è figlia di quel concetto di idea che allude appunto alla rappresentazione della mente, alla rappresentazione del soggetto. Tant'è che abbiamo detto, torno a ripetere, anche quello di Kant è un idealismo, perché anche Kant riduce la realtà all'idea. Ma questa riduzione della realtà all'idea ha a che fare con la costruzione da parte del soggetto dell'esperienza che noi diciamo con Kant fenomenica. La realtà che noi abbiamo davanti agli occhi è ideale, è idea, perché è costruita dal soggetto, dalla mente, dall'io, che elabora in proprio i contenuti che sono somministrati dalla facoltà sensibile. Noi sentiamo il mondo, la realtà che se ne sta lì, fuori, da qualche parte, e in ragione di questo urto con il mondo esterno, il soggetto costituisce e costruisce il reticolo dentro il quale deve cadere tutta la realtà dell'esperienza. Questo reticolo allude poi al corredo trascendentale dei concetti conosciuti i quali noi siamo in grado di dominare l'esperienza, di impadronircene e dunque di conoscerla, come si diceva allora, quando ci siamo visti parlando di queste cose, di conoscerla in modo epistemico, assoluto. Noi possiamo conoscere in modo assoluto l'esperienza. Perché? Perché la costruiamo noi. L'esperienza in questo senso è un prodotto ideale, è un prodotto della mente, del soggetto, dell'io. L'io penso, questa figura che Kant esibisce nella Critica della ragion pura, è il perno attorno al quale ruota tutta la realtà conoscibile. Dico perno intorno a cui ruota perché si diceva allora che in filosofia Kant rappresenta l'equivalente di ciò che in astronomia ha rappresentato Copernico e la rivoluzione copernicana. La rivoluzione copernicana astronomica è quella che rovescia il rapporto tra la Terra e il Sole. La rivoluzione copernicana in filosofia è quella che rovescia il rapporto tra il soggetto e l'oggetto, tra il conoscere e la realtà, tra il pensiero e l'essere. La realtà si adatta al soggetto perché è il soggetto che la costituisce e dunque la realtà prende la forma del soggetto. Ma quale realtà? Appunto la realtà che appare, quella che Kant chiama il fenomeno, che si manifesta davanti ai nostri occhi. E perché dietro i fenomeni c'è qualcos'altro. C'è appunto quella cosa che Kant chiama cosa in sé, la realtà in sé, che è quella che noi non possiamo conoscere. La possiamo pensare come causa del mondo che sperimentiamo, la possiamo pensare come causa, e l'intelletto ha questa facoltà di pensare la realtà in sé come causa della rappresentazione e dunque dell'esperienza. Ma non possiamo conoscere la realtà in sé. Non possiamo conoscere, diciamo, la realtà in quanto tale, questo significa la cosa in sé di Kant, che Kant rappresenta con una X. Quindi questa cosa possiamo dire soltanto che esiste, c'è, si dà, eccede la nostra capacità di conoscere. E però in genere Kant adotta dei termini negativi. Non è l'esperienza, non è riconducibile alle categorie con le quali amministriamo l'esperienza, ma non possiamo dire positivamente che cos'è la realtà in sé, perché se la definissimo in modo positivo dicendo non soltanto che cosa non è, ma cominciassimo a dire anche che cosa è, allora cominceremo a conoscerla. Mentre Kant ci dice quella cosa lì non la possiamo conoscere, non è dentro l'orizzonte dell'esperienza, oltrepassa questo orizzonte. Ecco, l'idealismo che viene dopo Kant, e cioè dopo l'idealismo trascendentale di Kant, e apro e chiudo subito una piccolissima parentesi, Kant chiama questo idealismo trascendentale distinguendolo da quello empirico di Berkeley, ad esempio. George Berkeley aveva detto che l'essere è ciò che è percepito, ciò che è pensato, che ciò che esiste è soltanto ciò che noi pensiamo, percepiamo. Ecco, quello di Kant vuole essere un idealismo che si differenzia anche da questa riduzione dell'essere al pensare, dell'essere alla percezione. È un idealismo trascendentale, dice. Ma è un idealismo, loro capiscono, che riduce sicuramente la realtà dell'esperienza all'idea, se per idea intendiamo la rappresentazione del soggetto. Però al di là di questo orizzonte luminoso, illuminato appunto dal concetto, ci sono le tenebre della cosa in sé. C'è la realtà al di là del velo fenomenico, tant'è che non ci sarebbe nemmeno l'esperienza fenomenica se non ci fosse la realtà così com'è in sé. Quindi è chiaro che questa riduzione della realtà all'idea è una riduzione che potremmo dire parziale. E la volta scorsa, quando abbiamo parlato della prima critica di Kant, dicevamo che con Kant sostanzialmente la filosofia comincia a battere in ritirata. E cioè, per lungo tempo la filosofia ha tentato di rivolgere la propria attenzione, di costruire un discorso che si riferisse alla totalità, a tutte le cose. La filosofia nasce così: tutto è acqua. Quando la filosofia comincia a pronunciare formule di questo genere, la filosofia allora si presenta per quello che è, un discorso intorno alla totalità, fuori della quale totalità non c'è nulla. Con il tempo la filosofia ha cominciato a ridimensionare le proprie ambizioni, e questo lavoro di arretramento, la linea, diciamo così, il fronte filosofico arretra, e arretra fino al punto che abbiamo indicato la volta scorsa, cioè noi possiamo conoscere, sapere, costruire un discorso filosofico soltanto intorno all'esperienza. Dell'esperienza noi possiamo sapere qualche cosa, ma di ciò che trascende l'esperienza non possiamo sapere nulla. Se per sapere, naturalmente, intendiamo quel sapere assoluto di cui parla la filosofia. La filosofia nasce appunto come tentativo di dire la verità intorno alle cose, non di dire soltanto una cosa che vale l'altra. No, di dire quella cosa che toglie ogni altra cosa, di pronunciare quel discorso che toglie ogni altro discorso, mostrando che nessun altro discorso sta in piedi. Nessun altro discorso sta in piedi. Ma per tenere in piedi il discorso filosofico, dice Kant, dobbiamo arretrare. Molte cose restano fuori del discorso filosofico, e cose importanti. Tutta la dimensione metafisica, tutto ciò che la filosofia ha trattato in lungo e in largo, la dimensione metafisica appunto, non è oggetto del discorso filosofico. Se per discorso filosofico intendiamo appunto discorso teoretico, speculativo, la conoscenza umana deve fare un passo indietro. Ecco, quindi riduzione, certo, anche in Kant, della realtà all'idea. Ma l'idealismo di Kant è l'idealismo che suggerisce quali sono le condizioni a priori, soggettive, ideali, perché si costituisca un'esperienza. Non perché si costituisca la realtà simpliciter, semplicemente detta. Il soggetto non costruisce la realtà, il soggetto costruisce la realtà dell'esperienza. I tavoli, le cose che sono appunto collocate nello spazio e nel tempo, le cose che interagiscono secondo il nesso di causa ed effetto, queste cose sì, le possiamo conoscere, dominare, illuminare, ma tutto il resto rimane avvolto dalle tenebre. Ecco, questo percorso, a cui oggi faremo rapidamente allusione, perché è stato un discorso estremamente complesso sul quale non potremo fermarci quanto è necessario, ma alcune cose, insomma, fondamentali occorrerà dirle. Questo percorso che va da Kant fino a Hegel è un percorso che comincia, nella storia della filosofia, a mettere radicalmente in questione questo concetto che è alla base anche della filosofia trascendentale kantiana, e cioè il concetto di una realtà in sé e per sé costituita, causa delle rappresentazioni mentali, e cioè si comincia a mettere in questione l'esistenza di un mondo esterno indipendente dal pensiero o dalla conoscenza umana. Questo è il tema che l'idealismo comincia a mettere in questione. A mettere in questione, cioè, l'idea che ci sia qualche cosa che oltrepassa e trascenda, che oltrepassa e trascenda la conoscenza umana. Mettere in questione questo. E si mette in questione l'esistenza della realtà come cosa in sé, come in sé per sé costituita, prendendo a prestito però uno strumento che è tipico della fatica filosofica, è uno strumento tradizionale della filosofia, e cioè il principio di non contraddizione. Perché i primi idealisti, in senso stretto, perché da questo punto di vista loro capiscono che tutta la filosofia moderna è in un certo senso idealismo, perché parte dall'idea, poi riduce la realtà all'idea in misura diversa, ma certamente l'idea è il cuore della filosofia moderna. Ecco, si comincia insomma a mettere in crisi questo concetto della cosa in sé, della realtà in sé per sé costituita, cominciando ad osservare che questo concetto è in se stesso contraddittorio. Cioè, concedere l'esistenza di quello che Kant chiama appunto, a suo modo, mondo esterno, realtà in sé per sé costituita a prescindere o indipendentemente dal pensiero. Un conto è il pensiero, un conto è la realtà. C'è la realtà e poi c'è il pensiero. E per secoli, ci ha detto Kant, la filosofia ha rincorso la realtà. Mentre bisognava insomma rendersi conto che la realtà, quella che abbiamo davanti ai nostri occhi, corre dietro a noi, si adatta a noi, è la realtà che prende la nostra forma, non noi che dobbiamo prendere la sua forma. Ma il costo di questo rovesciamento in Kant è un costo che la filosofia con molta fatica può sopportare, e cioè la rinuncia appunto a costruire un discorso intorno alla totalità. È vero che la realtà si adatta all'idea, al soggetto, al pensiero, ma non la realtà in quanto tale. La realtà fenomenica si adatta al soggetto, al pensiero. Quindi è vero che c'è identità di pensiero ed essere. Questo è l'idealismo. Ma solo limitatamente all'orizzonte dell'esperienza. Al di là dell'esperienza, le cose non obbediscono al pensiero, non obbediscono alle categorie con le quali noi conosciamo la realtà. Il conoscere è, come dire, costretto a battere in ritirata quando si tratta della cosa in sé, della realtà in quanto tale. Ecco, dicevo, la filosofia comincia a mettere in questione radicalmente il concetto di cosa in sé o di realtà in sé e per sé considerata. E si avvia, cioè, a interpretare definitivamente la realtà come un modo del pensiero. E cioè, non c'è altra realtà tranne quella che noi pensiamo o che il pensiero è in grado di concepire. Non c'è altra realtà. Perché concedere quella realtà, cioè una realtà come cosa in sé, indipendente dal pensiero, trascendente il conoscere, significa imbattersi in una contraddizione. E questo è per dire quanto è importante questo concetto della contraddizione per una filosofia che poi, di fatto, se noi guardiamo anche alla manualistica o se guardiamo al modo in cui in genere viene interpretata questa filosofia, è una filosofia che ha messo radicalmente in questione proprio il principio di non contraddizione. Anzi, se c'è uno dei titoli che la filosofia idealistica può vantare, è quella di aver tentato di superare il principio di non contraddizione. Ecco, ciò nonostante, la filosofia idealistica, l'idealismo, è una filosofia che invece radica il proprio discorso in una esibizione di forza che passa attraverso la denuncia di una contraddizione. Se c'è la cosa in sé, se noi concediamo l'esistenza di una cosa in sé, concediamo una realtà che non può esistere perché frana sotto il peso di una contraddizione. Dunque, non si tratta soltanto di tradurre la realtà all'idea accontentandosi di una realtà che attraverso questa riduzione è ridotta a fenomeno, ad apparizione della realtà, ma che lascia la realtà fuori di sé. No, questa riduzione della realtà all'idea deve essere una riduzione integrale. Tutta la realtà è idea. E quando Hegel proverà a ritrarre la consistenza stessa della realtà e a mostrare che cos'è la realtà, non farà altro che esporre il contenuto di una idea. Per sapere che cos'è la realtà, per conoscere la realtà in quanto tale, noi dobbiamo fare riferimento alla dimensione ideale. Perché al di là dell'idea, al di là del pensiero, al di là di quello che è stato chiamato anche da Kant, non solo da Kant, al di là del concetto non c'è nulla. Il concetto, in qualche modo, è pieno di sé. La realtà che il concetto illumina non è altro che l'auto-illuminarsi del concetto. Il venire alla luce della realtà non è il comparire sulla scena di qualche cosa che sta dietro le quinte. No, la realtà è soltanto sul palcoscenico, non c'è niente dietro le quinte. Anzi, non ci sono le quinte, propriamente parlando. Tutta la realtà sta lì, sotto la luce, sul palcoscenico, e il concetto che illumina la realtà non è altro che il concetto che illumina se stesso. Quindi, non dobbiamo immaginare come con Kant che ci sono i concetti vuoti che hanno bisogno di un alimento, di un riempimento sensibile. Allora ricorderanno, Kant diceva: i concetti senza le intuizioni sono vuoti. Cioè, poi diceva: le intuizioni senza i concetti sono cieche. Ma i concetti non sono vuoti. I concetti sono pieni della realtà. La realtà è concetto. Naturalmente questo percorso che stiamo brevemente descrivendo è un percorso che ha alle spalle, in primo luogo, il tratto della filosofia che va da Cartesio a Kant. E proviamo ad avvicinare questa contraddizione che poi è denunciata dall'idealismo, e sarà Fichte il primo a denunciare questa difficoltà, anche se Fichte, diciamo così, è sulla soglia dell'idealismo in senso proprio, perché è un idealista che in qualche modo è ancora, insomma, forse non con tutti e due i piedi, ma sicuramente con un piede ancora nel kantismo, nella filosofia trascendentale di Kant, tant'è che le prime cose che Fichte scrive, una delle prime cose che Fichte scrive viene scambiata per, questo scritto viene scambiato per uno scritto di Kant, tant'è che Kant stesso dovrà spiegare che non lo ha scritto lui. Tanto è la vicinanza tra l'approccio fichtiano e quello kantiano. Fichte comincia lì dove è arrivato Kant e poi dirà: beh, insomma, a me non interessa tanto la lettera kantiana, mi interessa lo spirito, perché ad un certo punto poi Kant prenderà le distanze da Fichte. Il Kant vecchio prenderà le distanze da Fichte, il quale Fichte riteneva di essere, insomma, l'inveramento, l'autenticamente kantiano tra i filosofi che dopo Kant hanno continuato a riflettere su questi argomenti. Quindi quello che vorrei provare a fare è avvicinare questa contraddizione muovendo appunto dalla filosofia cartesiana. E perché abbiamo cominciato a dire: l'idea per Cartesio, per la filosofia moderna, è idea perché sostanzialmente nell'idea noi troviamo la rappresentazione della realtà. Che cos'è l'idea? È la rappresentazione della realtà. Non è la realtà, è la rappresentazione della realtà. Cioè c'è la realtà e poi c'è la sua rappresentazione. Questo orologio è una rappresentazione dell'orologio. Non è l'orologio in quanto tale, è una mia rappresentazione. Anzi, l'orologio in quanto tale per me non può mai darsi, perché l'orologio in quanto tale non potrebbe mai darsi per me, perché l'orologio che è qui davanti ai miei occhi è sempre l'orologio per me, non è mai l'orologio in sé e per sé, è sempre l'orologio per me. La rappresentazione è la rappresentazione della realtà. Dunque dobbiamo distinguere la realtà e la rappresentazione che in qualche modo cerca di restituire la realtà così com'è, di ritrarla, di adeguarla. E Cartesio comincia a dire che ci sono diverse idee nella nostra testa, ma ci sono in modo particolare quelle che lui chiama idee avventizie. Ci sono molte idee che io elaboro per conto mio, sono le finzioni, le idee fattizie, quelle che costruisco con la fantasia, posso costruire quello che mi pare a livello della rappresentazione. Ma ci sono delle idee, ad esempio ritengo questa dell'orologio, del tavolo, delle sedie e così via, delle persone che stanno lì di fronte, e che noi chiamiamo idee avventizie, perché riteniamo che queste rappresentazioni dipendano non da noi. O se parliamo di me, ritengo che questa rappresentazione dell'orologio non dipenda da me, ma dipende dal fatto che io mi imbatto nell'orologio. L'orologio è lì, io lo percepisco e si produce la rappresentazione. La rappresentazione in qualche modo testimonia l'esistenza di qualcosa che poi piano piano la filosofia moderna dice che è causa dell'immagine. Questo orologio appare così come appare perché alle sue spalle c'è una realtà che è causa della rappresentazione, che possiamo anche interpretare come un effetto. Cioè ci sono alcune rappresentazioni che noi consideriamo effetti prodotti dalla realtà. Il punto è: perché dobbiamo supporre che ci sia una realtà al di là di ciò che testimonia la rappresentazione? E perché dobbiamo dire che questo orologio non è l'orologio, ma una sua rappresentazione, che poi sarebbe detta soggettiva? Il soggetto si rappresenta la realtà, ma la rappresentazione non è la realtà. E la realtà è causa di quell'effetto che è la rappresentazione. Ma siccome la causa e l'effetto sono due, allora sono due anche la realtà e la rappresentazione. E così come l'effetto differisce dalla causa, così la rappresentazione differisce dalla realtà, da cui la rappresentazione scaturisce. Differiscono. Il punto è, ma poi come sappiamo noi che differiscono? Per vedere la differenza tra due cose, dobbiamo aver presente entrambe le cose, evidentemente. Per sapere che la rappresentazione di questo orologio differisce dall'orologio, cioè che la rappresentazione della realtà differisce dalla realtà, io devo aver presente la realtà rispetto a cui la rappresentazione appunto differisce. La differenza deve essere visibile. E dunque quello che accade, se ci pensiamo bene, è che noi abbiamo una più ampia rappresentazione, dentro la quale cade e la rappresentazione, la prima rappresentazione da cui siamo partiti, e la realtà che dovrebbe essere la sua causa. Dunque c'è la rappresentazione e la causa della rappresentazione, ma entrambi questi due elementi, la rappresentazione e la realtà che causa la rappresentazione, sono dentro una rappresentazione che vede appunto la differenza tra il primo elemento e il secondo. E cioè quella cosa in sé che noi diciamo è la realtà sconosciuta, invisibile, impensabile, è in realtà conosciuta, visibile e pensabile. Appunto perché nel momento in cui cominciamo a distinguere la rappresentazione dalla realtà, abbiamo presente quella realtà rispetto a cui la rappresentazione, o di cui la rappresentazione è rappresentazione. Abbiamo presenti entrambi. E la cosa naturalmente comincia a questo elemento, insomma, comincia a manifestare, a a mettere in imbarazzo la filosofia in questi termini, ma certo non sono termini questi risolutivi. Ma si può cominciare ad intravedere la difficoltà quando cominciamo a chiederci: ma perché quello che appare ai nostri occhi, quello che noi pensiamo, dobbiamo dire che differisce dalla realtà? Perché dobbiamo supporre, opporre, che ci sia una realtà che causa la rappresentazione? Ma proviamo a fare un salto da Cartesio a Kant, e la cosa forse comincia ad assumere, ed è così che ha cominciato ad assumere, lineamenti più nitidi. La cosa, voglio dire, è la contraddizione che si annida in questo concetto della realtà in sé per sé considerata. E che cosa dice Kant della cosa in sé o della realtà in sé? È un po' in difficoltà. Dicevo prima che spesso, e per lo più, Kant indica il noumeno, così lo chiama, contrapposto al fenomeno, in termini negativi. Non è conoscibile, non è riducibile alla struttura categoriale, non è riducibile al pensiero, se per pensiero intendiamo appunto il soggetto, l'idea, non è riducibile. Però quando ci dice qualche cosa di questa realtà, si spinge a dire, certo poi come Fichte, insomma, un conto è la lettera, un conto è lo spirito, però se stiamo alla lettera, e Kant dice che la realtà, così com'è in sé, sta fuori del soggetto, fuori. È, come dicevano i moderni, appartiene al mondo esterno, cioè il mondo interno del soggetto, delle sue rappresentazioni, il cogito, la coscienza, il lume naturale, e poi c'è il mondo esterno, che sta fuori. Ma tutte queste categorie che noi stiamo usando, esterno, fuori, anche dal punto di vista kantiano, l'esterno e il fuori sono, come dire, forme della spazialità che Kant addebita al soggetto. Quando Kant ci dice com'è costituita la facoltà conoscitiva dell'uomo, distingue la sensibilità e l'intelletto, e dice che la sensibilità funziona con due forme, che sono lo spazio e il tempo. Allora, quando Kant ci dice che la realtà in sé è fuori, al di là, oltre, dietro, trascende, oltrepassa, sta da qualche parte che non è il dentro la coscienza in cui siamo collocati, sta usando l'intuizione dello spazio, la forma, diciamo così, a priori dello spazio. È il soggetto che parla qui. È già, come dire, ridotta questa cosa in sé a un oggetto del conoscere. La stiamo conoscendo. Stiamo dicendo che è fuori, stiamo dicendo che è esterna, stiamo dicendo delle cose intorno a questa realtà che piano piano, di soppiatto, conducono questa realtà che dovrebbe essere al di là del conoscere, dentro il conoscere. Ma possiamo fare un altro passo avanti. E abbiamo detto che la realtà come cosa in sé è causa della rappresentazione. E la rappresentazione è l'effetto di quella causa senza la quale la rappresentazione non sarebbe, così come appunto un effetto non sarebbe senza la causa che lo produce. Ma il nesso di causa ed effetto è Kant a dirlo. È uno dei concetti puri a priori dell'intelletto, ed è cioè uno dei modi attraverso i quali l'intelletto imbriglia il dato sensibile e lo traduce in un fenomeno. E cioè stiamo traducendo, senza rendercene conto, il noumeno in un fenomeno, la cosa in sé in una cosa per me o per noi. La cosa sottratta al pensiero la stiamo riducendo, traducendo nel pensiero. Ma con una battuta, e naturalmente qui facendo le battute con i filosofi si rischia grosso, ma proviamo con una battuta che poi viene, tra l'altro, proprio dall'idealismo di Berkeley. Come fa Berkeley a dimostrare che non esiste la materia, ma che tutto ciò che esiste è spirito. Come fa a dire che non esiste nulla che non sia percepito? Che le cose che noi immaginiamo non percepite, esistenti di per sé, non esistono. E lo dimostra in un modo, come dire, perentorio e sintetico, osservando che quella cosa in sé, non percepita, invisibile, sottratta al nostro conoscere, è appunto percepita, visibile, per il nostro conoscere, che la interpreta appunto così. È massimamente visibile. Quando noi immaginiamo, osserva Berkeley, la realtà in sé per sé considerata, ci dimentichiamo di noi stessi che siamo presenti lì dove ci presumiamo assenti. Noi immaginiamo la realtà in sé per sé, inconoscibile, sconosciuta, ignota, quella che oltrepassa ogni nostro desiderio e ogni nostra possibilità di conoscere, di sapere, ed ecco che noi possiamo immaginare quella cosa lì appunto perché la stiamo immaginando. Siamo presenti lì dove ci presumiamo assenti. Immaginiamo un luogo dove non c'è anima viva, dove non c'è coscienza. Immaginiamo la terra quando non era ancora, se così stanno davvero le cose, sorta la coscienza. Un mondo, una realtà senza coscienza. Questa realtà senza coscienza accade qui e ora al cospetto della nostra coscienza. Noi ci presumiamo assenti lì dove invece siamo presenti. Appunto costruendo, immaginando, e se vediamo insomma Quark ci raccontano la vita sulla Terra prima della nascita dell'uomo e della coscienza, e vediamo un sacco di belle cose interessanti, che sono appunto fenomeni, costruzioni della mente, del pensiero, oggetti del pensiero. Quindi, ecco, davvero in una battuta, il concetto della cosa in sé è contraddittorio. Perché quando noi diciamo che quella cosa lì è inconoscibile e impensabile, appunto la conosciamo e la pensiamo come inconoscibile e impensabile. Certo, la battuta è deludente, nel senso che sembra una, come dire, un gioco, un espediente, un escamotage. Ma è un espediente, un escamotage che ha dato da pensare, dopo Kant, al punto che non si è più potuti tornare indietro, perché la filosofia ha provveduto, per un pezzo, a tradurre, a ridurre la realtà al pensiero, al conoscere, senza lasciare più alcun residuo, senza lasciare più che nulla eccedesse o trascendesse il pensiero. Certo, quando qui parliamo del pensiero e del conoscere, non parliamo del pensiero e del conoscere del soggetto finito, quello che gli idealisti chiamano il soggetto empirico. Stiamo parlando appunto del soggetto che Kant chiamava trascendentale. Il pensiero, come dire, assoluto. Il pensiero che è il pensiero di tutti i pensieri. Non il pensiero che va e che viene, ma quel pensiero che sta sempre, eterno ed immutabile. Tant'è che questo pensiero, con il tempo, comincerà ad assumere le sembianze stesse di Dio. Il pensiero che qui è in equazione con l'essere, e cioè l'idea a cui la realtà viene progressivamente ridotta, questa idea, questa realtà è, che sarà presentato in questi termini, è Dio stesso. Hegel, quando illustra ed espone il contenuto ideale, che è una grande struttura molto articolata e complessa, quando mostra che cos'è l'idea, cioè che cos'è la realtà, e ne prende possesso filosoficamente, epistemicamente, è un sapere assoluto intorno all'assoluto, l'idea di Hegel. Ecco, quando Hegel parla dell'idea e espone il contenuto ideale, dice, badate che questo, che io adesso provo ad esporre, è il contenuto, la traduco così, della mente di Dio prima della creazione della natura e dello spirito degli spiriti finiti. Quello a cui noi assistiamo quando leggiamo la scelta della logica, leggiamo alla autoesposizione di Dio. Ma perché l'idea diventa Dio? È perché la filosofia ha sempre chiamato Dio la totalità del reale, la realtà in quanto tale, il tutto, l'assoluto. Questo è Dio. E con il tempo il pensiero che è apparso sulla scena filosofica nelle vesti del cogito cartesiano, ego cogito, che si chiede, beh, sono da solo o c'è qualcun altro? C'è soltanto la realtà che mi rappresento o c'è anche la realtà del mondo esterno? Ecco, quel piccolo pensiero piano piano si fa largo e comincia ad investire tutta la realtà. Quindi tutta la realtà è pensiero. Perché concedere l'esistenza di una realtà che non è pensiero significa imbattersi in una contraddizione. Quindi l'idealismo fa funzionare il principio di non contraddizione per mostrare poi, a suo modo, che si tratta di superare il principio di non contraddizione. Ma a che cosa allude il superamento del principio di non contraddizione di cui parla l'idealismo? Allude al fatto che il pensiero di cui stiamo parlando, questo pensiero trascendentale, Kant, l'io penso, che poi per una sorta di ipertrofia investe tutta la realtà, questo pensiero non è semplicemente, come si diceva, il pensiero empirico, piccolo, è il pensiero che ha, come dire, travolto e investito l'intera realtà. Scusa. Dicevo, non soltanto questo discorso muove dalla osservazione che si tratta di evitare la contraddizione della cosa in sé, e dunque riprende un tema classico. Ma quando, dicevo, l'idealismo denuncia i limiti del principio di non contraddizione, cioè la necessità di superare il principio di non contraddizione, sta facendo riferimento al fatto che il pensiero di cui noi stiamo parlando non è il pensiero inerte, ma è il pensiero appunto di cui parla Kant. È il pensiero come spontaneità e attività, come costruzione, come produzione, come abbiamo detto anche sintesi a priori. Il pensiero di cui stiamo parlando è il pensiero come attività che costruisce, come attività che produce, come spontaneità, e poi Kant aveva detto libertà. È la spontaneità di chi è libero e che muove senza presupposti, perché è il porre la realtà, e cioè il porsi della realtà. Questo processo, siccome non è inerzia, non è fattualità, ma è invece dinamicità, attualità, allora non è identità di sé con sé. Dunque non è, come dire, sottoposto al gioco del principio di non contraddizione come lo interpreta Aristotele. Aristotele ci dice che la realtà è quella che è. Il principio di identità dice che una cosa è quella che è. E il discorso invece che l'idealismo comincia a proporre, con sempre maggiore chiarezza, è che la realtà non è quella che è, perché va facendosi, va costruendosi, si produce. L'idealismo dirà poi, con una battuta, con una parola, dirà che la realtà è storia. Quindi la filosofia torna a trattare, diciamo così, il tema metafisico, la totalità del reale, dell'essere. La filosofia può tornare a parlare della totalità del reale o dell'essere. Ma l'essere di cui si tratta qui non è più l'essere, ammesso che sia così, degli antichi, inerte, identico a se stesso, stabile, immutabile, ma è diveniente, mobile, storico. Si produce, si fa, le idee di Platone non si fanno, sono. E mentre qui il processo è appunto un fieri, un farsi, come avrebbe detto Vico, un farsi. È il farsi stesso della verità, è il farsi stesso della verità. E siccome le cose, appunto, la realtà è un farsi, allora la realtà non obbedisce al principio di identità e di non contraddizione. Oltrepassa il principio di identità e di non contraddizione, perché appunto la realtà, più che essere identica, si identifica. È un processo di identificazione, appunto, e insieme di costruzione. Ma la cosa interessante è che tutto questo processo Fichte muoverà dall'io, Schelling muoverà dall'assoluto, lo chiamerà l'assoluto, l'indifferenza originaria, Hegel poi dirà appunto l'idea. Ecco, questo processo è un processo appunto diveniente, non è lo stare di un oggetto, ma è appunto il farsi del soggetto, dove qui soggetto però vuol dire appunto la totalità in divenire. Ecco, questo farsi allude, nel discorso degli idealisti, alla rimozione della contraddizione. E cioè, tutto questo processo, il divenire, il processo diveniente, e cioè il processo creativo o autocreativo della storia, è un processo attraverso il quale la storia provvede a rimuovere una contraddizione. Faccio un riferimento storico, semplice e soltanto così indicativo. Uno degli esiti del discorso filosofico idealistico, anche se lì si assiste, almeno insomma, in un certo senso e a parole, a un ribaltamento, è la filosofia di Marx. La filosofia di Marx ci dice che la realtà storica si muove in ragione di una contraddizione, cioè provvede a rimuovere una contraddizione. Perché il capitalismo deve, diciamo così, essere superato? Non è, come dire, un'esortazione morale quella di Marx. Certo, poi c'è anche questa componente per altri versi, ma più che di Marx, forse del marxismo, ma non si tratta di volere o di costruire o di creare le condizioni per l'abbattimento del capitalismo. Ma storicamente il capitalismo va incontro alla propria fine, perché il capitalismo è una contraddizione. Dunque la storia procede a rimuovere quella particolare contraddizione che è la contraddizione capitalistica. Ecco, in Hegel, allo stesso modo, ma in Schelling e prima ancora in Fichte, il processo storico, produttivo, creativo del soggetto è un processo che si anima in ragione della contraddizione. Siccome c'è la contraddizione, allora la storia va avanti. La storia va avanti appunto perché rimuove le contraddizioni. Da questo punto di vista, il discorso dell'idealismo è un discorso che è profondamente radicato nel discorso tradizionale intorno al principio di non contraddizione. Abbiamo indicato due elementi. Il primo è il concetto di cosa in sé o di realtà in sé, che è contraddittoria. Non può essere concessa perché dà luogo a una contraddizione. Diciamo che esiste la cosa in sé e poi scopriamo che quella cosa in sé, che diciamo in sé, è per noi. Quella cosa che è fuori dal pensiero è dentro il pensiero. Dall'altro, questo processo, perché questo è il pensiero, un processo, non uno stato, ma appunto un divenire, un farsi, questo processo è un processo di rimozione delle contraddizioni. E una delle scommesse più esaltanti della filosofia hegeliana è proprio quella scommessa che induce Hegel non soltanto a dire che la realtà è appunto attività dell'io, attività del pensiero, attività dell'idea, attività che procede appunto. Ma dobbiamo dire che questo discorso, e questo discorso di Hegel, è perso il filo, chiedo scusa. Dicevo che allora apro un altro discorso così evito di perdermi. Chiedo scusa perché non ho sotto mano un canovaccio, quindi dicevo che questo discorso si radica nel superamento del principio di non contraddizione, appunto perché il pensiero a cui Hegel fa riferimento è il pensiero come attività, come autoproduzione, come autocreazione. E da questo punto di vista non bisogna, insomma, come dire, sganciare il tema filosofico idealistico dal tema filosofico tradizionale, cioè il ritorno della filosofia alla metafisica è un ritorno che passa attraverso il ripristino di questa, come dire, di questo strumento fondamentale che è il principio di non contraddizione. È in ragione del principio di non contraddizione che noi in qualche modo accediamo a una filosofia per la quale non c'è altra realtà tranne quella che è appunto soggetta al pensiero. Questo pensiero che in qualche modo, come dicevo, per una sorta di ipertrofia assume poi, come dire, le vesti, le sembianze di Dio. Dio è la storia. Dio è l'autoprodursi, l'autoilluminarsi della storia, che procede, come dire, in direzione di sé. Questo è il discorso che l'idealismo vuole suggerire. Quindi il superamento del kantismo, Fichte, dicevo, Schelling, Hegel, questo superamento è un superamento che si radica in un principio di non contraddizione che è, come dire, ancora lì a guidare lo sviluppo della storia della filosofia. Il principio di non contraddizione è quel principio innegabile, che è innegabile anche per gli idealisti, perché dire che la cosa in sé è contraddittoria significa dire che la cosa in sé è nulla. Dire che la storia è necessariamente indotta a prodursi ed andare avanti significa dire che è necessario rimuovere la contraddizione, che la storia è costretta a produrre, a porre e poi a togliere. Ecco, tutto il legame poi tra la filosofia kantiana e la filosofia idealistica successiva dovrebbe essere analizzato e visto a parte, ma mi limito tanto a dire questo. In Kant le categorie sono, le categorie del pensiero, sono un dato. Kant le, come dire, le eredita da Aristotele. Quali sono le categorie? Sono queste. Le categorie del pensiero, i concetti, sono questi. Ma perché sono questi? I concetti, perché la realtà deve in qualche modo articolarsi secondo questo reticolo concettuale? E in Kant non c'è la risposta. Ecco, nella filosofia invece successiva, Fichte, Schelling, Hegel soprattutto, noi vediamo invece il modo attraverso il quale il pensiero costruisce non soltanto appunto la realtà, il mondo, ma anche le categorie con le quali appunto il soggetto interpreta il mondo. Non si tratta solo di costruire la realtà, diciamo così, l'esperienza dal punto di vista materiale, ma anche l'esperienza della realtà dal punto di vista formale. Anche le forme devono essere costruite. E dicevo, adesso mi è tornato in mente che cosa volevo dire, dicevo che la grande scommessa di Hegel non è stata soltanto quella di mostrare come si costituisce questo reticolo, il Dio prima della creazione, la realtà in quanto tale prima della creazione. Non si preoccupa soltanto di questo, di mostrare come, di mostrare quale contraddizione si costituisce, come si rimuove, quale contraddizione si costituisce, come si rimuove. Questo è il processo dialettico. Ma la scommessa di Hegel, che dicevo è la sua grande, è il grande motivo di interesse del suo discorso filosofico, è che Hegel mostra anche la origine, la scaturigine del processo dialettico. Cioè, perché il pensiero diviene e si produce? Non soltanto mostra come si produce, ma perché. Se noi apriamo la scienza della logica di Hegel, le prime battute sono dedicate appunto a questa scaturigine, cioè la scaturigine del movimento. Come si origina il movimento che noi abbiamo chiamato e poi abbiamo cominciato a chiamare storico? Perché la storia esiste? Perché la realtà è storia? Perché il mondo diviene? E le prime battute della scienza della logica di Hegel, le prime battute sono dedicate appunto alla deduzione del divenire. Le prime battute sono queste, cioè di quella che Hegel chiama l'oscillazione tra l'essere e il non essere. Divenire vuol dire questo. Farsi, prodursi, vuol dire non essere, ma vuol dire diventare, costituirsi, farsi. Ecco, noi assistiamo lì proprio alla, non soltanto alla costruzione del reticolo ideale, non soltanto è come se noi vedessimo Dio che si mette davanti allo specchio e comincia a cogliere i propri lineamenti, ma cominciamo a vedere appunto come Dio nasce a se stesso, come la realtà in quanto tale nasce a se stessa. E questa è la cosa davvero interessante del discorso poi idealistico. Una filosofia senza presupposti, una filosofia che si preoccupa soltanto di mostrare come la realtà si pone, perché non c'è nulla di posto, perché tutto ciò che è posto suppone l'esistenza del pensiero. Il primo è l'atto ponente, è l'attività spontanea del soggetto. Il primo non è mai l'oggetto, il dato, il fatto, l'inerte. Che bella la parola inerte, perché allude alla negazione della dimensione artistica. E in questa filosofia idealistica sarà molto importante il discorso artistico. In Schelling, appunto, l'arte sarà uno dei modi attraverso i quali si può cogliere l'indifferenza dell'assoluto, l'indifferenza originale dell'assoluto. Perché l'arte appunto ha a che fare con la creatività, con la produttività, con la spontaneità. E quindi non c'è inerzia nella realtà, c'è storia, divenire, farsi. Ma in Hegel addirittura troviamo anche non soltanto il come si sviluppa la realtà, ma anche lo scaturire di questa realtà che poi andrà ponendosi, facendosi, rimuovendo la contraddizione. Ecco, l'ho tirata per le lunghe, chiedo scusa anche della fuori programma, ma grazie. Ecco, più volenterosi possono approfittare e, se vogliono fare, insomma, discutere qualche cosa o toccare qualche tasto nel limite del possibile, non so quanto tempo abbiamo, ma insomma. Prego.
Cioè, io voglio partire dal inizio per arrivare alla fine, perché c'è un inizio e anche una conclusione. La conclusione del massimo pensiero, pensiero assoluto, il problema di Dio. Mi sembrerebbe che l'idealismo abbia un fine, quello di un sapere assoluto che porta a un qualche cosa di più, ancora più assoluto dell'idea, quindi una figura direi religiosa. Il problema è quello di capire allora che rispondiamo anche alla domanda di Dio, perché se il sapere, l'idea è riuscita fino a costruire un Dio, sembrerebbe che Dio non esiste più. Perché se l'uomo ha costruito Dio, cosa si è costruito? Allora, se questa capacità di arrivare fino a questo fatto supremo, e anche l'eliminazione evidentemente della religione, ma questo è un altro argomento, il problema è quello di capire allora che se il pensiero è riuscito a interpretare così la realtà e renderla quasi, si può dire, astratta sotto certi aspetti, perché un Dio non si vede, no? Perché se partiamo dall'oggetto fino ad arrivare a un criterio astratto come una figura del Dio che non si vede, sembrerebbe il ribaltamento di quello. Allora vuol dire che noi non abbiamo una concezione completa dell'oggetto che stiamo analizzando. C'è un limite nell'oggetto più che nel soggetto. Non a caso mi sembra che ci sia una distinzione fra l'idealismo oggettivo e quello soggettivo, no? in Lucas nel giovane Hegel si parla di Kant, idealista soggettivo, e un Hegel idealista oggettivo. Perché il problema è di capire, a questo punto, l'oggetto che noi analizziamo è un oggetto, come sempre cerca Hegel, ma anche Marx lo sottolinea, che se noi vediamo l'essenza del fenomeno, l'essenza del senso, se non siamo in grado di vedere l'essenza del fenomeno assieme, si vedono, senza la fenomenologia, noi abbiamo risolto il problema, perché si presenta tutto come. Allora, se l'essenza non si vede, ma la vediamo attraverso diciamo il pensiero, che come sembra che è questo il concetto sull'astrazione, no? Astrae dalla realtà però per tornare a capirla, interpretarla in certa maniera, vuol dire che allora qui abbiamo un problema che l'oggetto, la realtà, come si può dire, è in contraddizione col pensiero, perché può essere più avanti o può essere più indietro, a seconda di come si muove. Quando è ora che la realtà, visto che non riusciamo a interpretare, non la capiamo, può essere più avanti del pensiero o viceversa? Vuol dire che l'oggetto ancora è determina questa cosa. Le faceva come un esempio, no? Certamente se lei parla dell'orologio, come faccio a capire un rapporto a conto? Se metto l'orologio vicino a un pezzo di sapone, non serve che pensi, ma la distinzione c'è già. Vuol dire che l'oggetto ha una cosa che non serve che pensa, ma c'è già. Marx direbbe le ore di lavoro contenute all'interno dell'oggetto, che non serve che io pensi. Non a caso questi si muovono nel mercato, costruiscono una forma denaro che è ancora più avanti del pensiero moderno, perché determina il pensiero. Abbiamo bisogno del denaro, noi denaro lo regoliamo, il pensiero, decide lui dove da investire e cosa fare. Vuol dire che evidentemente Hegel, ma l'idealismo, è arrivato all'oggetto, ha analizzato l'oggetto, ma non ha visto dritto l'oggetto come si muove, come si determina.
Allora, grazie. Insomma, tante cose, proverò anche a beneficio di tutti, insomma, proverò a dire un paio di cose. Allora, prima di tutto la questione religiosa. È chiaro che c'è, insomma, il tema religioso in Hegel è molto importante.
Anche questo, che Hegel all'inizio era molto il cristianesimo, non era molto una cosa.
Sì. Poi ha considerato il cristianesimo la religione perfetta. E perché era considerata perfetta? Perché il cristianesimo rappresenta appunto l'incarnarsi del Logos. Cristo è l'incarnazione del Logos, l'incarnazione, qui la parola Logos, come è stata tradotta in tanti modi, del verbo, della ragione, insomma, dell'idea. Ma è appunto, per Hegel, il cristianesimo suggerisce il modo in cui noi dobbiamo interpretare l'idealismo, e cioè l'idea di cui parla Hegel è l'idea che si fa carne e sangue della storia, appunto come il Dio che si incarna, non soltanto si incarna, si fa uomo, ma muore, perché il Cristo che muore sulla croce è appunto Dio, non è che all'ultimo momento Dio si sottrae a questa sorte, ma anzi
Dio qui viene,
certo. Quindi il tema religioso è sicuramente presente, il tema del cristianesimo è sicuramente presente, e però in Hegel la religione non è l'ultima parola, perché sopra la religione c'è la filosofia. E cioè il discorso religioso è un discorso che in qualche modo interpreta in modo inadeguato il contenuto filosofico. Quando la filosofia in qualche modo invera il discorso religioso, consente appunto alla forma di adeguare il contenuto. Cioè, il vero contenuto, diciamo, religioso è quello che risplende sotto gli occhi della filosofia. Quindi la religione c'è, ma è poi la filosofia che dice l'ultima parola. Questo in termini più generali. Poi la questione dell'astrazione. E i termini astratto e concreto sono venuti fuori, appunto, soprattutto attraverso la filosofia idealistica. Qui stiamo parlando di Hegel, anche se non è propriamente l'argomento, ma è colpa mia. Perché abbiamo cercato di, insomma, di indicare un percorso che poi sarà affrontato in modo più preciso prossimamente. Il rapporto tra astratto e concreto in Hegel è un rapporto di questo genere, cioè astratte sono le determinazioni, gli oggetti, i dati, i fatti. Il concreto invece è ciò che contiene i dati, i fatti, li oltrepassa. Tant'è che c'è una battuta della scienza della logica di Hegel in cui si dice che la proposizione che il finito è ideale costituisce l'idealismo. Il finito è ideale, questa proposizione costituisce l'idealismo. Cosa vuol dire che il finito è ideale? Vuol dire che il finito non è reale, cioè non è concreto. Cioè questo orologio per Hegel non è il concreto, questo orologio è l'astratto. Il concreto è appunto quella dimensione ideale che contiene la materialità dell'oggetto, ma appunto investita da una forma che consente all'oggetto di testimoniare, come dire, la propria autentica consistenza. Questo oggetto è concreto, potremmo dire, soltanto in Dio. È solo quando, come dire, le determinazioni ideali hanno, come dire, squadernato la totalità del proprio contenuto, allora finalmente è visibile l'oggetto. Quando io mi limito a vedere l'oggetto, il tavolo, le sedie, e isolo, dice Hegel, astrattamente le singole parti della totalità e non vedo che le parti sono parti appunto di un tutto che le contiene e che le concretizza, allora io perdo le parti, perdo la realtà, cioè la realtà io la perdo se mi fermo alla parte, all'oggetto, al dato, all'inerte, al fatto, al valore, anche Dio è un astratto. Se io non vedo, in qualche modo, appunto, scaturire il divenire che lo costituisce. Da questo punto di vista è vero che quello si può distinguere idealismo soggettivo e idealismo oggettivo. Però quello di Hegel possiamo chiamare idealismo oggettivo perché l'oggettività con cui si fa riferimento è l'oggettività del corredo ideale, della concettualità descritta appunto dalla scienza della logica. Il vero oggetto, in questo senso la concreta realtà è la soggettività stessa in divenire. È il suo organizzarsi come totalità, il suo tenere insieme le parti, i pezzi, mostrando che ogni pezzo e ogni parte tenuta ferma si contraddice. La storia produce un evento. In quanto è quell'evento che è, quell'evento è contraddizione e dunque deve essere oltrepassato. Ma perché contraddizione? Perché quando trattiamo quell'evento come realtà, lo trattiamo come quel tutto che essa parte non è. È un evento che va collocato all'interno della dimensione più ampia, dentro la quale dimensione quell'evento assume la fisionomia che più gli appartiene, che più autenticamente gli appartiene. Tant'è che la fisionomia di ogni evento si manifesta soltanto con l'andare del tempo, diciamo così. Anche storicamente parlando, noi la fisionomia di un evento storico non appare immediatamente. La fisionomia, insomma, ci vuole del tempo perché maturino appunto le condizioni che ci consentono di vedere le cose come stanno. Ma lo stare delle cose non sta nelle cose che sono accadute, ma negli eventi che sono succeduti e che consentono appunto di avere la giusta, diciamo, distanza, quando si dice che la storia, insomma, si può fare soltanto del passato e non quella che è, al massimo si può fare la cronaca di quello che sta accadendo o che è accaduto ieri. Appunto perché la vera concretezza sta nella totalità e non nella parte. E da questo punto di vista, ecco, il discorso, quando si dice che la filosofia di Hegel astrae dalla realtà, ecco, sì, bisognerebbe un po' intendersi, perché se per realtà intendiamo appunto il dato oggettivo per Hegel non è la realtà. E quindi potremmo dire che semmai questo orologio è un'astrazione dalla realtà. E qui naturalmente, insomma, poi penso che con questa domanda abbiamo toccato il punto. punto più alto. Bene, allora grazie a tutti, arrivederci, buonasera.